LDF Web Radio.
Si dice che la cultura sia il primo nutrimento dell'anima e si dice anche che con la cultura non si mangia. Questi sono i due estremi che oggi al cielo sopra tenteremo di conciliare in compagnia del professor Antonio Purpura, ordinario di economia applicata dell'Università di Palermo e recentemente anche assessore regionale ai beni culturali, quindi due osservatori, se vogliamo, privilegiati: da un lato la struttura culturale dell'economista, dall'altro un lavoro recente nell'ambito dei beni culturali alla regione siciliana. Abbandoniamo i grandi temi e scendiamo invece sul concreto. In Sicilia, con il grande patrimonio storico e artistico, con questa straordinaria capacità regione, provincia per provincia, città per città, di proposta culturale, con la cultura si può mangiare? La cultura può essere il primo vero nutrimento dell'anima?
Allora, che la cultura sia un nutrimento dell'anima lo diamo, come dire, per acquisito, comunque questa poi si declini. E che possa essere volano di sviluppo è una questione che è stata al centro, diciamo, della mia recente attività appena conclusa di assessore regionale beni culturali. Cioè, si può dare alla cultura o ai beni culturali un ruolo importante nel percorso di crescita di questa regione, ma non soltanto di questa regione, perché l'attenzione sulla cultura e sui beni culturali come asset importante della crescita del nostro paese, appunto, è un tema nazionale più, non è soltanto un fattore regionale. Da noi assume un'importanza particolare perché c'è una sorta di, come dire, di scarsità di altre opportunità, cioè si pesa molto sulla cultura per lo sviluppo perché si ritiene che ha ragione su altre attività, industria, agricoltura, abbiamo delle difficoltà. Quindi di cultura si può crescere, si può sviluppare. E la questione di fondo è che in un'economia di dimensioni, parliamo di economia regionale, non piccola come la Sicilia, che ha una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti e quindi ha una consistenza demografica e territoriale paragonabile a quella di alcuni paesi dell'Unione Europea, 28, e immaginare un modello di sviluppo che risulti basato esclusivamente sulla valorizzazione del bene culturale, sia essenzialmente di turismo culturale, sia di altre derivazioni che si possono fare, sarebbe riduttivo. Quindi di cultura si può vivere, si può crescere, però in un disegno di crescita, di sviluppo, che deve essere necessariamente più articolato dal punto di vista settoriale, che non rinuncia anche a una crescita industriale, che non rinuncia anche a una crescita di settore del terziario per il mercato e così. Quindi occorre in qualche modo inquadrare correttamente questa prospettiva di sviluppo basato sulla cultura e sui beni culturali in una strategia necessariamente più complessa e più articolata.
Da economista e ancor prima di assessore, che sensazione ha provato quando ha visto gli incassi dei musei regionali?
Ma certo, la misura è quella di una sottovalutazione, una sottovalorizzazione di un patrimonio che potrebbe dare performance certamente molto più grandi. Questo è un dato, come dire, acquisito, ma che vale anche a scala nazionale, perché voglio dire, se noi confrontiamo le potenzialità, c'è un deficit strutturale di utilizzazione della capacità attrattiva del nostro patrimonio culturale nazionale, ma soprattutto regionale, che era di tutta evidenza. Noi nel 2014 abbiamo avuto incassi per attorno a 19 milioni di euro, il 90% dei quali provengono da 7 siti archeologici, che sono quelli, diciamo, più rinomati e più importanti. Una struttura museale ha due punti di riferimento, poi il resto è una struttura molto piccola, dispersa nel territorio. I due punti importanti sono la Galleria Bellomo e la Batellis. Quindi nel complesso noi abbiamo un sistema che è molto, molto vasto. Abbiamo 122 istituti di cultura, tra musei piccoli, musei e poi siti archeologici, che sono poco utilizzati e sono cresciuti troppo in rapporto a potenziale. Qualunque azienda, quando mette su un prodotto, valuta le possibilità poi di utilizzazione di quel prodotto. Noi invece abbiamo costruito un percorso di crescita negli ultimi 30 anni del bene culturale che guardava soltanto alla costruzione dell'offerta, senza mai chiederci come e a quale condizioni questa offerta poteva essere poi travasata sulla domanda di mercato. E qui abbiamo siti che hanno un sovraccarico di personale, cito sempre l'esempio della Casa del Pirandello di Agrigento, con 62 dipendenti e 47.000 euro di incassi all'anno, con uno sbilancio fra costi di personale, non metto gli altri costi, e delle entrate che dall'ordine di 1.200.000 euro all'anno.
È un paradosso che a Pirandello sarebbe piaciuto.
Ma sarebbe rimasto, come dire, inspiegato. Il vero problema è come riuscire a rendere questo potenziale attrattivo, e in presenza di risorse scarse la strategia che stavamo attuando è quella di riorganizzare il sistema. Il decreto che, o meglio, la proposta di riorganizzazione che avevo presentato in presenza della regione, in attuazione del vincolo normativo che imponeva la riduzione del 100% delle posizioni dirigenziali come la legge di stabilità di quest'anno, e ho introdotto una serie di elementi innovativi che avrebbero avuto, dal mio punto di vista, l'effetto di aprire la strada verso una politica molto più attenta alla valorizzazione e alla fruizione piuttosto che alla tutela e alla conservazione. Quindi avevo separato le sovrintendenze, avevo enucleato dalle sovrintendenze tutta l'attività di valorizzazione e fruizione dei beni culturali, quindi musei, siti archeologici fuori dalla sovrintendenza, avevo riorganizzato i musei e i siti archeologici in 9 poli territoriali per realizzare economie di scala e politiche che fossero in qualche modo realizzabili su sistemi territoriali, piuttosto che, con un unico grande vantaggio importante, quello di creare all'interno di questi poli dei bacini dentro i quali le risorse umane potessero girare, essere spostate senza i vincoli che oggi ci sono. Se oggi ho un eccesso di personale all'Abbatelli, se ho un fabbisogno per un'iniziativa a Palazzo Riso, non li posso spostare. Mettendo dentro lo stesso polo, le risorse afferiscono al polo e quindi il dirigente del polo può spostarle anche dentro 24 ore da un posto all'altro.
Una delle cose che a noi ha maggiormente colpito era la sua proposta di aziendalizzare, usando un termine, diciamo, certamente anche questo un po' estremo, il principio della gestione dei beni culturali, dando anche il benvenuto ai cosiddetti sponsor. Del resto, se lo si fa al Colosseo per le opere di restauro, non capisco perché non si possa fare anche in Sicilia. Detto questo, le dico anche che noi sposiamo la tesi di Italia Nostra, cioè che la cultura non debba diventare un'azienda, ma debba diventare un luogo di...
E io sono convinto. Sono convinto perché... La cultura è importante, è assimilabile perché un aspetto è quello che all'università, siamo universitaria, è la ricerca di base. Gli investimenti in ricerca di base non si realizzano avendo davanti un output innovativo immediato, ma si fanno la ricerca di base per scoprire nuovi principi, nuove leggi della fisica, della chimica, ma anche in tanti altri campi del sapere, dai quali poi qualcun altro in qualche altra parte del mondo, perché la comunità scientifica gira in questo modo, trarrà fuori qualche spunto per qualche innovazione che avrà anche forse una utilizzazione produttiva. Ora, l'investimento in cultura è in gran parte un investimento assimilabile alla ricerca di base, cioè va fatto perché è giusto farlo, perché deve farlo il pubblico, perché il privato non ha le convenienze ad investire in ricerca di base. E ciò detto, però, la questione si va posta nei termini più corretti, cioè il patrimonio che abbiamo va gestito, va fertilizzato con competenze manageriali, che è una cosa diversa che aziendalizzare i musei o gestire in chiave puramente privatistica i musei. Quando si dà questa interpretazione si crea una sorta di testa di turco dialettica, cioè si attribuisce una interpretazione iperaziendalistica che in realtà non è nell'intenzione né mia né credo di altri che adottano questo approccio. È evidente che noi non possiamo uscire, cioè dobbiamo evitare il rischio la cultura come bene di merito, quindi va fatta, gli investimenti vanno fatti a prescindere da un qualunque risultato e da qualunque performance, sia il dato indiscutibile. Questo va messo da parte, perché non è esattamente così. Un ritorno in qualche modo o una valutazione degli effetti, delle ricadute definite in termini molto ampi, va comunque fatto. E tornando allo specifico, per il patrimonio che abbiamo, un approccio che guardi agli aspetti più organizzativi e manageriali per aumentare la fruizione e la valorizzazione, questo certamente va realizzato. Questo era il senso. Come se in questo versante siamo anni luce in ritardo. Abbiamo una struttura dei beni culturali che è stata costruita sull'offerta, riempendolo di personale, anche di dirigenti importanti, di alta qualità, ma che guardano soltanto al museo o al sito archeologico per loro stessi, con un approccio che tendenzialmente è quasi autoreferenziale, mai chiedendosi quale possano essere le performance in termini di fruizione e quindi anche di entrate dell'area regionale. Occorre spostare l'attenzione, senza per questo, come dire, annientare assolutamente o azzerare quella dimensione culturale generale che io sposo pienamente.
In termini di sponsor, lei aveva anche lanciato un'idea abbastanza innovativa, cioè introdurre il principio che l'identità culturale, sia essa archeologica, sia essa artistica e sia essa ovviamente di consumo, potesse fornire una cosiddetta offerta integrata. Non è Un mistero, per esempio, che la Modern Tate, che è una delle istituzioni culturali europee più moderne da questo punto di vista, su base 100 conta per il 35% sui ricavati dei biglietti, sul 65% da altre voci, merchandising e servizi aggiuntivi. In questo a lei sembra che ci sia il tempo materiale in Sicilia di recuperare quello che già lei diceva un ritardo endemico?
E allora, io credo che la domanda è articolata e quindi richiede una risposta più complessa. Nel recente convegno di economisti industriali che ho chiesto che si svolgesse a Palermo, è stato concluso da Romano Prodi come sempre, e il tema, io ho fatto un intervento nel quale ho sottolineato un aspetto: lo sviluppo industriale di questo paese deve alla cultura, è debitore della cultura di questo paese. Cioè l'Italia è passata da, quindi questo posto è un rapporto fra cultura e sviluppo assai più lato, più ampio, più articolato anche nei rivoli con cui questo legame si manifesta, di quanto non possa essere quello più banalmente mercantile e bene culturale da far visitare ai turisti. Cioè noi siamo passati da un'economia prevalentemente agricola nel mediato secondo dopoguerra ad un'economia la seconda potenza manifatturiera d'Europa e fra le prime 8 potenze industriali del mondo, perché abbiamo avuto una impennata di crescita manifatturiera che non è indipendente da ciò che l'Italia è stata dal punto di vista culturale. Dico sempre, e il dato, il collegamento è evidente, è quasi banale sottolinearlo, quello fra la moda italiana e la cultura e il design italiano, o fra l'arredo italiano e così via, cioè che il made in Italy, il bello in qualche modo, ma vale anche per esempio per il settore dell'auto. Dico sempre, le nostre auto si sono imposte sul mercato mondiale, con la Fiat, la Ferromeo, la Lancia, ora in altre configurazioni, diciamo, societarie, ma si sono imposte perché? Non perché fossero più sicure, più forti, più robuste nei materiali delle auto tedesche o delle auto francesi o delle auto americane, ma perché accoppiavano qualità, design ed efficienza. Ora, la qualità e il design italiano sono state assolutamente il vettore fondamentale, il driver dello sviluppo dell'industria automobilistica italiana, ma queste cose non si inventano. Cioè, non è un caso che la Fiat sia nata in Italia e che quel modello di così alta qualità, di quell'eleganza e quella sobrietà siano stati vincenti. Quindi i percorsi, e questo potrei ripetere se no è profondissimo, parecchi esempi in questa direzione. Quindi il rapporto fra cultura e sviluppo è molto ricco, molto articolato, anche con legami che non vengono messi per prima facie in evidenza da subito. E questo è un punto. L'altra parte della domanda riguardava?
Riguardava la possibilità di recuperare questo gap.
Parlavamo poco fa, prima di andare in onda, del RAIS o del REI, del registro dell'eredità immateriale. E parlavamo anche, io provo a inquadrare questo intervento che ho voluto fare sul RAIS, nella sua ricomposizione anche, in una logica più generale in cui il sistema nostro dei beni culturali può evolvere verso una configurazione più attenta alla domanda soltanto se apre privato, non che venga privatizzato, perché la gestione privata non è, diciamo, nel nostro orizzonte. Poi i privati possono fare anche musei, possono anche crescere, ma la nostra gestione deve guardare i nostri beni pubblici aprendola ai privati, su due versanti: dal lato delle sponsorizzazioni, quindi guardando ancora agli interventi di tutela e conservazione dei beni; dall'altro lato guardando alla partecipazione del vasto mondo culturale, molto in gran parte giovanile e colto, che si candida a gestire o a cogestire o a partecipare comunque alla gestione dei musei, dei siti archeologici e del patrimonio culturale che è presente in Sicilia. Questi due punti sono rimasti fuori finora. Bussano alla porta, più i secondi, le associazioni che non i primi, ma bussano alla porta e trovano le porte chiuse con un sistema che non funziona. Allora, io cosa ho immaginato? Da un lato riprendere la legge Braille nazionale del 2012 e declinarla a scala regionale con un modello che mi possa portare alle imprese a negoziare con i beni culturali una partnership, che non è quella dell'art bonus. Che l'art bonus è che vige anche in Sicilia, quindi non si aspetta l'assessore Purpura o l'ex assessore Purpura per fare queste cose. E io do 100 di contributi per il recupero del bene culturale e 65 di recupero del credito d'imposta. Quindi è un atto unilaterale di liberalità. Ma invece la sponsorizzazione è un rapporto negoziale, cui da una parte ci sta l'impresa, da una parte ci sta chi gestisce il bene culturale, e il termine di questo rapporto è che l'impresa si incarica di effettuare interventi di tutela improprio, finanziandolo, eccetera, ma ha diritto, come sancisce il codice del bene culturale, a un giusto ritorno d'immagine. Allora, la negoziazione avviene in queste fasi: l'impresa investe in qualche modo il bene culturale e ne trae un ritorno d'immagine, che può essere una politica di marketing che possa essere collegata al patrimonio culturale e così via. L'immagine cosa significa questo? Se noi questo lo leghiamo al patrimonio archeologico, museale, ma anche all'immateriale siciliano. C'è una miniera di opportunità di interazione fra l'agroalimentare siciliano tipico e l'immateriale siciliano, fra alcune emergenze archeologiche siciliane e aziende che stanno in quei territori, sull'olio, sul vino, su tutta la vasta gamma, che badate, si badi, è l'ambito nel quale noi abbiamo l'imprenditoria endogena, cioè siciliana, più forte e più di successo. Gli esempi di imprenditori di successo in Sicilia si contano oggi sulle poche dita di una mano se guardiamo agli altri settori, ma su parecchie mani se guardiamo al settore dell'agroalimentare, dove le sinergie con i beni culturali sono tutte evidenti e ancora tutte. Io sono veramente rammaricato di non aver potuto esitare questo decreto in chiusura, perché ci stavamo lavorando con alcuni colleghi universitari.
Qualcuno lo farà al posto suo, stia tranquillo, speriamo, perché speriamo, è un'idea sì. Secondo me vincente.
Assolutamente sì.
Sa, quando lei diceva immagino anche che forse qualche figura burocratica amministrativa in meno e qualche comunicatore in più non farebbero male all'interno dei beni culturali, ma all'interno, diciamo, di quasi tutta la macchina burocratica istituzionale, variamente declinata.
Perché io ho detto il sito web del Dipartimento dei Beni Culturali in atto oggi ha una veste che è sito del Superiore Ministero, cioè dove si pubblicano decreti, circolari e così. C'è anche ovviamente una comunicazione riguardo alle aperture dei siti e così, bisogna fare dire il quadro completo, ma non è un sito per vendere servizi. Allora io ho detto che noi abbiamo bisogno di un modello di comunicazione nel settore dei beni culturali che è affatto specifico rispetto a quello degli altri dipartimenti dell'amministrazione regionale. Perché noi dobbiamo vendere i prodotti, interagire con i prodotti, avere un sistema di comunicazione che permetta a noi di promuovere i prodotti. Questo ci si colloca in ottica di comunicazione che è completamente diversa rispetto a quella che noi abbiamo.
No, certo, c'è un bilanciamento, basta pensare all'assessorato alla famiglia. No, il bilanciamento tra domanda e offerta ovviamente è inversamente proporzionale a quello dei beni culturali.
Ma
cioè, lì bisogna cercare la domanda e fornire un'offerta viceversa.
Qui invece, lì è esattamente il contrario.
Esattamente. Cioè, allora, da economista e anche da ex assessore regionale, visto che siamo in chiusura, io le chiedo, mi fa una playlist? Ecco, se scendesse oggi dall'alto, cosa diciamo, il rettore dell'Università di Palermo o direttamente il Padre Eterno, ne ponesse la possibilità, desse la possibilità di scegliere 5 siti su cui puntare come modello di sviluppo dei beni culturali in Sicilia.
Ma io, noi l'abbiamo già fatto, nel senso che
uno, e chi è sceso, il rettore o il Padre Eterno?
No, nel senso, veramente in buon senso. Uno dei risultati che ascrivo a questa mia breve gestione del bene culturale è la programmazione 14-20, nella quale abbiamo complessivamente attorno a 220 milioni di euro di risorse. Noi l'abbiamo negoziata, chiusa, anche con un confronto molto dialettico, per usare un termine diplomatico, con la Commissione europea, ma l'abbiamo chiuso e con una strategia molto focalizzata e quindi molto selettiva dal punto di vista, puntando sui grandi attrattori, cioè la strategia articolata su due pilastri. Puntiamo sui grandi attrattori, quindi ci sono i 5 che dice lei, e i 5 siti UNESCO per esempio, no? Hanno una capacità di richiamo sul mercato internazionale del turismo fondamentale. Il turista giapponese, il turista francese, il turista statunitense si sposta non per andare a visitare il convento di Rocca Cannuccia, ma si sposta per venire a vedere la Valle dei Templi, Villa del Casale o il Teatro Greco di Taormina. Quelli
diciamo anche le Isole Eolie, visto che io ho cercato i siti UNESCO.
Allora, o anche l'arabo normanno che è esplosivo, e allora quelli determinano la decisione tecnicamente di arrivo del turista, cioè il turista decide dove andare in funzione di ciò che va a cercare. Una volta arrivato però, se la visita si chiude nella semplice escursione, la fotografia accanto al monumento e poi se ne torna a casa, abbiamo fatto poco, anzi pochissimo o quasi nulla. Noi dobbiamo invece offrire al turista un altro modello integrativo che si integra con questo e che possa allungare la permanenza. E qui entrano dentro gli immateriali enogastronomici, culturali, delle celebrazioni e quant'altro. Entrano tutta la parte di offerta culturale che si chiamava minore, tra virgolette, ma che minore non è, che è diffusa nel territorio accanto ai siti UNESCO, ma anche un via più distante. Noi abbiamo passato la politica esattamente in questi temi, cioè abbiamo già scelto quali sono i top player, che erano i nostri siti UNESCO o quelli che a Trapani non hanno il brand UNESCO ma che sono assimilabili a un like UNESCO, che è il Serinunte, Segesta e così via. Su quello abbiamo puntato la strategia di attrazione dei turisti per incidere sulla decisione di arrivare in Sicilia. Poi creiamo con gli ecomusei, che anche questo è un contenitore importantissimo di questa strategia, con gli ecomusei, quindi con gli areali culturali nei quali il turista si può immergere, vive l'esperienza e arriva per il sito UNESCO, ma si ferma anche per altre cose.
Perfetto, abbiamo detto allora i top player, li abbiamo citati. Io ora, in uno scambio reciproco, io le dico il mio top player, che non rientra ovviamente tra questi cinque, del Cretto di Burri a Gibellina. Lei mi dica il suo, cioè cosa l'ha colpito di questa esperienza da assessore, di qualcosa che non si aspettava?
Guardi, quando sono andato a
Bonn... Un luogo, un quadro, uno scorcio di paesaggio?
No, tantissimi. L'interno della Sicilia, per esempio. Daidona,
la Sicilia rurale.
Ad Aidone, sono stato due o tre volte, e ho visto dalle finestre del museo di Aidone la estensione dei campi appena arati di grano. È una cosa splendida, è una visione che non è, immagino, unica al mondo, ma che è inserita in quel contesto di Morgantina, diventa un mix che ti rimanda indietro, perché il grano è prodotto, come dire, primitivo, diciamo, per l'alimentazione umana, ti rimanda indietro nel secolo in maniera veramente forte ed elegante. Ma devo dire, tutti questi 11 mesi sono stati, è stato un periodo meraviglioso, perché ho scoperto la Sicilia, ho scoperto angoli, ho scoperto paesi, ho scoperto realtà. L'emozione più forte a Bonn, nella proclamazione del Bonn Normanno, quando un componente del che fosse giapponese disse: ma ci avete perso tempo a fare la Bonn Normanno sito UNESCO, e l'Italia non è mai gradita, perché l'Italia, si sa, ha un grande patrimonio candidabile a UNESCO, e quindi gli altri paesi la vedono come un top player troppo pesante, e quindi prima di ammetterne di altri, di ulteriori, deve superare tante resistenze. Sulla Bonn Normanno è stato un applauso generale, perché vedere proiettate lì sullo schermo San Giovanni degli Eremiti, la Cappella Palatina, con quello splendore di qua, è stata un'emozione fortissima, perché Rema dice che è veramente un patrimonio da mettere a valore, che ancora non riusciamo a farlo pienamente.
Libertà di frequenza, però.